1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Ed è giunto il momento della rassegna stampa di questa mattina e a portarci a vedere un po' che cosa c'è su prime, seconde, terze, quarte e quinte, esageriamo, pagine dei giornali, abbiamo qua la nostra ottima Laura Capon che appunto ci ha già visto un po' in giro quello che sta succedendo sui giornali di oggi. Ciao Laura, benvenuta.
Ciao, buongiorno. Oggi domenica 5 luglio, questi sono i titoli. La maggior parte dei quotidiani apre con la visita del Papa a Lampedusa e con le celebrazioni del 4 luglio negli Stati Uniti per i 250 anni della nascita dello Stato americano. E Corriere, fotonotizia su Papa Leone, la visita a Lampedusa, il Papa sulle tombe dei migranti, una crisi epocale, l'Europa l'affronti, taglio in spalla il 4 luglio di Trump, noi sotto attacco dei comunisti, Iran fa le funerali di 7 giorni per Khamenei. La Stampa, anche qui piccola fotonotizia, il Papa all'Europa aiuti la vita, mentre la fotonotizia centrale è dedicata ai grandi concerti che si sono tenuti ieri, quello di ultimo a Roma e il K Future Festival a Torino e l'Italia che balla. E il titolo La Repubblica, anche qui migranti, crisi epocale, una foto di Papa Leone XIV a Lampedusa che ci dice Repubblica, dopo la visita sull'isola siciliana è andato a cena dall'ambasciatore americano. Chiamata epocale, dice l'Avvenire, anche qui foto di Leone XIV alla porta d'Europa sulla costa di Lampedusa, il sommario dice: l'appello del Papa alla responsabilità dell'Europa, i morti in mare, vittime di decisioni mancate e decisioni prese, serve un piano per accogliere, promuovere, proteggere e integrare i migranti. Parole al vento è il titolo invece scelto dal Manifesto, anche qui la fotonotizia del Papa alla porta d'Europa, da Lampedusa, estremo lembo dell'Europa, Papa Leone accusa il vecchio continente, i morti in mare sono vittime sia di decisioni prese che di decisioni mancate, ma attacca anche l'America di Trump, i migranti hanno fatto la storia del nostro paese. Il Fatto Quotidiano invece decide di aprire con un'inchiesta sui giochi del Mediterraneo, mini giochi, maxi sprechi, i costi saliti a 400 milioni di euro, succede a Taranto dove ci sono ancora 25 opere da finire e i prezzi, i costi delle opere sono molto alti e molte opere sono incompiute. Passiamo ai giornali più vicini al governo Meloni, anche il Giornale decide dedicare una piccola fotonotizia a Papa Leone, il suo viaggio a Lampedusa, ma la vera apertura la fa con i fatti di cronaca nera di Milano, coltellate Maranza, migranti fuori controllo e ora anche a sinistra chiedono i rimpatri, dal tentato omicidio di Milano e raid delle gang nordafricane e allarme, il sondaggio, il 73% vuole espellere dall'Italia i clandestini. La Verità invece apre con ormai un suo grande classico, ci eravamo lasciati il mese scorso, sempre qui in rassegna, con una foto della Salis che teneva in mano una sua statuetta. Oggi abbiamo la Salis al mare. Il titolo è una Salis extra lusso dal mare a New York, pagano gli sponsor, la sindaca di Genova in Versilia in un lido da 650 euro al giorno, poi vola negli USA, una missione promozionale finanziata da aziende. Libero invece apre con una notizia di politica, lo scisma dei Vannacciani. scontro in futuro nazionale, circola un appello per cacciare il Lefebvriani del partito. Avrete visto negli scorsi giorni lo scisma dei Lefebvriani, il conflitto con il Vaticano, convocato vertice col generale, dubbi sul ruolo di Alemanno, che ricordiamo è appena uscito dal carcere a Roma. Allora io inizierei con il viaggio di Papa Francesco a Lampedusa, ma con una lettura molto interessante che in realtà mette insieme il viaggio di Papa Francesco ma anche i 250 anni degli Stati Uniti d'America. Inizio proprio da un editoriale di Marco da Milano, ex direttore dell'Espresso, ora editorialista per il Domani, che ci dice una cosa molto interessante, ossia i due modi di essere americani. Abbiamo visto Trump, che lo dice proprio Domani nella sua prima pagina, dice che in USA c'è la minaccia comunista, e poi c'è Papa Prevost che, andando a Lampedusa, ha ricordato anche quali sono le origini degli Stati Uniti, cioè un paese fondamentalmente fatto di migranti. Scrive da Milano: ieri mattina l'ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta, è arrivato a Cefalù a bordo del suo yacht, nell'ambito del suo tour di Coastal Diplomacy per l'Italia. Hanno informato le agenzie. Alla stessa ora il Papa americano, Robert Francis Prevost, si fermava da solo di fronte alla Porta d'Europa di Mimmo Paladino a Lampedusa, che ricorda i migranti morti nel Mar Mediterraneo. Due modi di essere americani nel mondo, in Europa, in Italia, in Sicilia, nel giorno che ricorda i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, lo sfarzo esibito del miliardario rappresentante di Trump, il silenzio del rappresentante di Cristo in terra di fronte al grido dei migranti. In questo vuoto cosmico, in questa globalizzazione della cafonaggine, prima dell'indifferenza, Papa Leone è tornato a Lampedusa come aveva fatto Papa Francesco nel 2013, si è fermato da solo di fronte al mare e alle vittime, sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, ha chiesto ai governi di non passare oltre, di cambiare strada, come fa il samaritano del Vangelo di Luca, che soccorre mosso da uno sconvolgimento delle viscere, lo Splangisomai, che ricorda sempre Don Mattia Ferrara, cappellano della ONG Mediterranea, in questi giorni negli Stati Uniti. C'è un filo che lega il Mediterraneo, delle deportazioni in Albania e l'America dell'AIS. Ogni luogo, ha ricordato il Papa, può essere come la strada che scende da Gerusalemme a Gerico, teatro di crudeltà ma anche di misericordia. L'Occidente nasce da quella parola antica, misericordia. Anche gli Stati Uniti sono nati 250 anni fa da questa parola. Vi invito a finire di leggere questo editoriale, e mentre su Repubblica c'è un'intervista sempre sui 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti d'America di Michael Ignatieff, che è politologo, ha insegnato ad Harvard, intervistato da Anna Lombardi. Ignatieff dice che i segni del declino di Washington in questa America divisa, in questa America di Trump, sono evidenti. Esercizio illegale del potere esecutivo, crudeltà gratuite verso i più deboli, corruzione sistematica dei vertici, monumenti autocelebrativi, disprezzo per ciò che gli alleati pensano di questo spettacolo indecente. Assistiamo all'occupazione delle istituzioni da parte di oscure figure che corrodono il bilanciamento di poteri. Allo stesso tempo c'è un incredibile sforzo dal basso per proteggere istituzioni e valori. La Lombardi chiede a Ignatieff: un paese polarizzato, come siamo arrivati fin qui? Ignatieff risponde: la frattura attuale ha radici nelle divisioni degli anni 60. La polarizzazione del 2026 non è peggiore di quella di allora, quando i soldati morivano in Vietnam e negli Stati Uniti si sparava sui manifestanti che protestavano contro la guerra. All'epoca si lottava per far evolvere la società e si è ottenuto molto. Oggi è in atto una controrivoluzione che tenta di annullare le conquiste di allora. A cosa si riferisce? Chiede la Lombardi. Per esempio a certe scelte della Corte Suprema che riportano indietro il paese, come quella che permette di manipolare i distretti elettorali e sottrarre diritti di voto agli afroamericani, un colpo al Civil Rights Act del 1965. In un paese di gravi diseguaglianze economiche, il mercato azionario ha appena incoronato l'uomo da 3.000 miliardi di dollari, Elon Musk. La sua ricchezza equivale a quella di interi stati. Non so se riusciremo a controllarne il potere, perché di questo si tratta. Obiettivo della democrazia è la libertà e questa si ottiene vigilando sul potere. E come si salva la democrazia, chiede allora la Lombardi? Le istituzioni da sole non bastano, ci vuole sempre una società civile pronta a difenderne l'integrità dai tentativi di chi vuole eroderla. La difesa della democrazia non è scontata, è una battaglia perenne che si combatte ovunque ci sia un sistema democratico. Negli Stati Uniti, che comunque rimangono uno stato di diritto, è in corsa una lotta importante, dove può bastare anche un solo avvocato in gamba per mettere un freno ai tentativi di interferire nelle elezioni, e ci sono milioni di americani intenzionati a battersi per salvaguardare la democrazia, sapendo che non è un traguardo pienamente raggiunto. Anche per questo Trump perde consensi e le elezioni di midterm sono sempre più un'opportunità. È questa lotta che dovremo commemorare nel 250esimo anniversario. Una democrazia imperfetta, dice la Lombardi. L'America è nata su una contraddizione profonda. Gli uomini che scrissero quel capolavoro d'uguaglianza che è la dichiarazione di indipendenza erano maschi, bianchi e schiavisti. Avevano ideali illuministi che non mettevano in pratica. Il nazionalismo bianco di Trump è antitetico agli ideali d'uguaglianza della rivoluzione americana, ma la storia degli Stati Uniti è sempre stata una lotta per avvicinarsi ai suoi ideali costituzionali, uguaglianza davanti alla legge, tra uomini e donne e così via. La sfida, da 250 anni, è appunto quella di essere all'altezza dei propri valori fondativi. E anche qua, insomma, si sottolinea la divisione diciamo due modi di essere americani, ma anche un'America che si sta polarizzando. E proprio su questo c'è un reportage molto interessante sulla Stampa, pagina 7, di Giulia Zonca, che è stata inviata a Seattle. Ricorderete Seattle, capitale dei movimenti no global, ormai più di 20 anni fa. Nella capitale no global, laboratorio della sinistra, qui nasce il dopo Donald. La città dove è nata la contestazione è governata da una sindaca socialista, scrive la Zonca nel sommario. La bussola resta l'inclusività, ma inflazione e tagli di bilancio si fanno sentire. Ricordiamo Amazon, Seattle è anche la città dove è nata Amazon e dove appunto i costi della vita, un po' anche come a San Francisco, sono diventati insostenibili per tantissimi americani. Vi leggo un estratto di questo reportage. La spilletta a stelle e strisce sta sulla tasca posteriore della salopette, indumento che Elliot porta a torso nudo. Jeans, pelle e skateboard, per scivolare dentro Seattle, la città che non saprebbe dire dove sta oggi, ma la sensazione di poter essere il riferimento di domani. Il 4 di luglio, appena festeggiato, è così confuso, caotico, denso di emozioni e di desiderio di esserci da dare la foto perfetta degli Stati Uniti stravolti da Trump, stufi di votarsi alla cieca contestazione e ansiosi di trovare un'alternativa che non viva solo nelle teste allenate dell'ipsterismo spinto. Una visione che porta a credere in percorsi tanto interessanti quanto impraticabili. Si riparte da un giorno vissuto pericolosamente e il patriottismo messo in strada per i 250 anni è un atto quasi rivoluzionario da queste parti. Elliot e la sua salopette stanno in coda per l'inaugurazione della mostra For Which It Stands, The Many Threads of the American Flag. Perfetto esempio dello spirito di Seattle che onora la bandiera ma ne sottolinea la minaccia. Elliot spiega quanto è strano essere americani nel Pacific Nord-Ovest, un indirizzo per spiriti ribelli e imprenditori creativi. Non ti puoi inchinare a un sistema che crea un tale dislivello economico, anche la bandiera bisogna saperla portare. Da lì, si suppone, la spilletta sul sedere. Nell'Independence Day si mettono in fila le foto che hanno appoggiato la mano sul cuore degli Stati Uniti e quelle in cui gli stessi cittadini sono finiti in ginocchio. A sventolare, sempre a stelle e strisce, ci sono quelle provocatorie e quelle leggendarie, epiche e sentimentali. All'ingresso del Museo Storico di Seattle, il Mohai, con vista molo, ci sono tanti con la maglia della nazionale di calcio. Portano a spasso il fattore mondiale, entrano improvvisamente in un'equazione già complicatissima da risolvere. Seattle è uno strano incrocio. Ha vissuto vibrazioni eclatanti e sviluppo da invidia. Era la città dove stare, con la musica grunge, la mente libera, i diritti scritti anche nei menu dei brunch. Tolleranza e inclusività portati avanti quando la crescita del tech era la nuova frontiera. Idee brillanti come Starbucks, solo che il caffè è andato di traverso e da elemento distintivo si è fatto tema del contendere. Qui sono abituati, a Seattle è nato il movimento No Global. Tra le foto esposte c'è quella famosa in cui i cartelli di protesta contro il WTO si fanno bandiere attorno allo Space Needle, torre costruita per l'esposizione universale del 1962, oggi inquadratura fissa nelle puntate di Grey's Anatomy, comunque sempre simbolo. I No Global però non dovevano affrontare la continua contrapposizione tra promesse e degrado, sono finiti i soldi e cambiata la prospettiva. Il numero di assunti è crollato, il prezzo degli affitti e del caffè è schizzato in alto e alle 7 del mattino, tra i tavoli degli Starbucks, un tempo sinonimo di comunità, ci sono i fantasmi, uomini in accappatoio e bermuda militare, finti vecchi con le scarpe bucate, signore che parlano contro il muro, una moltitudine solitaria che allontana le domande con le urla, razione ragionevole, qualsiasi richiesta è invadente e irricevibile. Come si può pretendere di capire che cosa è successo, perché ci si ritrova a trascinare passi tra i resti della colazione altrui, soprattutto quando un sandwich costa $13 e nessuno pensa di avanzarlo. Stanno lì, se non altro, senza che qualcuno si mostri ostile. La parata dei bambini alle 10 del mattino, trotterella, altro caffè downtown, in un altro caffè di downtown, indipendente, clientela rimasta ai fasti del grunge. Ai muri ci sono i volantini per il social housing e gli acquarelli di un artista locale, ispirato dal campo di pallone. Anche qui wifi gratis, prese utili e fantasmi. A Seattle non vengono allontanati e neanche illusi. Popolano le strade dell'indipendenza, sempre più numerosi, montano le tende e sono tanto ironici da aggiungerci pure qualche bandiera. La sindaca Kate Wilson, socialista, fiera di esserlo, eletta lo scorso novembre, ha promesso migliaia di posti extra in rifugi e case comunitarie per riportare i fantasmi alla vita e gli zombie del fentanyl in comunità. Voleva 500 letti prima dei mondiali. Qui non ci saranno sgomberi per un'immagine linda artificiale da distribuire all'estero. Non ha trovato i letti, ma si è presentata al podcast mattutino della radio più seguita per dire: non credo sia una scivolata aver espresso ad alta voce che cosa serve e in quali quantità e con che fretta, sottolinea il problema, non è retorica, è spinta. Tra 4 anni vedremo dove siamo. Lei, 43 anni, si è candidata apposta, lavorava nel sociale, era stufa che i fantasmi si moltiplicassero senza che ci fosse la necessità di dare loro il modo di ritrovare un nome e si è presentata. Ha vinto, ha centrato un'esigenza e il tono per comunicarla, ma subito dopo i suoi propositi sono stati definiti socialismo bullista. Etichetta vinta dopo aver appoggiato una manifestazione dei lavoratori di Starbucks con la frase «Io questo caffè non lo bevo e non dovrebbe farlo nessuno». Ma è un marchio e gli investitori hanno accelerato le pratiche per spostarsi, salvo poi accettare la missione sull'uscita infelice. Kate Wilson, come Zoran Mamdani, primo cittadino di New York, rappresenta la politica contemporanea, costretta a ritrovare ideali senza perdersi i sogni, dare risposte invece di ramanzine. Il suo piano sociale è una scommessa. Se supera la fase dell'urto, aggiusta il degrado umano. Se chiede solo tasse ai ricchi senza un filtro politico, perde considerazione. Per ora Seattle la guarda con gli stessi pensieri dedicati alla bandiera, con il trasporto di chi tifa il sospetto di essere preso in giro, solo che i mondiali hanno esaltato la genuinità del tifo e aumentato le domande e le aspettative. Seattle ha voglia di essere esempio. E questo reportage è un po' iconico, diciamo, di quello che sta succedendo in America, anche appunto con i nuovi eletti socialisti. Si parla già di mamdanismo, vedremo come andrà e vedremo cosa succederà in autunno con le prossime elezioni di midterm. Io andrei poi a raccontarvi un po' quello che sta succedendo in Iran, dove con il cessate il fuoco si è deciso di celebrare l'addio a Khamenei, che appunto in una settimana di lutto, 7 giorni di lutto, scrive Greta Privittera sul Corriere della Sera, pagina 8, l'addio a Khamenei tra dolore e propaganda, morte a USA e Israele. Trump dice: potrei uccidere i loro leader riuniti, ma mi servono. Invitati da 70 paesi al funerale di Khamenei, nessuno dall'Unione Europea. Ci sono però alcuni giornalisti, c'è l'italiana Lucia Goracci per il TG3, il New York Times è invitato, quindi c'è anche, diciamo, una piccola apertura alla stampa, ovviamente attentamente sorvegliata. Scrive la Privitera: alle 4:30 del mattino Teheran è già sveglia. Davanti alla grande moschea di Mosalla, uomini con il turbante e donne con il chador nero si stringono sui marciapiedi, dove hanno passato la notte per essere sicuri di entrare appena i cancelli si aprono. Mosalla è uno spazio aperto, una spianata di portici e pilastri. Al centro è stato montato un palco drappeggiato di verde che oggi è un altare di legno e vetro. La bara di Ali Khamenei è avvolta nella bandiera iraniana, chiusa in una teca. Appena sotto le casse degli altri familiari uccisi nel raid del 28 febbraio. Uno striscione riporta un versetto del Corano: alzatevi per Allah, mentre le prime voci ripescano lo slogan di sempre: morte all'America, morte a Israele. Le cronache parlano di 10.000 persone già dentro nella prima parte della mattinata, uomini a destra e donne a sinistra, seduti a terra, gambe incrociate. I canti religiosi si alternano all'inno nazionale e alle lodi per i martiri. Ci si batte il petto, qualcuno piange in una coreografia che deve fissare l'immagine di un paese in lutto ma fiero. Fuori Teheran ha il compito di sembrare compatta. Le vie intorno alla moschea sono cucite di bandiere gialle di Hezbollah e dei tricolori iraniani. Il governo attende 15 milioni di persone nei prossimi 5 giorni, mentre la bara del leader viaggerà da Teheran a Qom, poi in Iraq a Karbala e Najaf, infine il 9 luglio a Masdad. Il paragone con i 10 milioni al funerale di Khomeini nel 1989. Ovviamente le città che vi ho che cita la Privitera sono tutte città sante per la comunità sciita. Il caldo intanto stringe la città. 36 gradi, sole a picco sul cemento. Per evitare svenimenti, le autorità hanno installato tubi che spruzzano acqua nebulizzata sulla folla. Lungo le strade centinaia di mokeb, di baracchini servono uova sode, halima alla cannella, anguria, kebab, limonate, tè e acqua. I volontari hanno dormito in scuole e tende per essere pronti sin dall'alba. Le offerte si possono fare anche con carta di credito. Ma non tutta Teheran piange. Il contrasto si vede nei dettagli. C'è chi esce con la bandiera sulle spalle, chi attacca sul parabrezza l'adesivo "Siamo i vendicatori del sangue di Khamenei" e chi sui social conta le esecuzioni del 2026, oltre 700, o si finge malato pur di non andare alla cerimonia. Samira fa un conto inverso. Anche arrivassero 10 milioni di persone, siamo oltre 90. La maggioranza di noi non versa una lacrima. Vogliamo vivere in un paese normale, democratico, non in un lutto infinito, scrive. Ali e la sua famiglia hanno lasciato la capitale 2 giorni fa per non vedere la finzione del regime che paga i più poveri o costringe gli statali a partecipare alle celebrazioni, dice. Intanto il resto del mondo osserva. Donald Trump, dal suo 4 luglio, ripete che basterebbe un colpo per farli fuori tutti, ma poi resterebbe senza nessuno con cui negoziare. C'è già andato vicino in questo ultimo anno. Benjamin Netanyahu gli ha chiesto un incontro alla Casa Bianca, che potrebbe tenersi già la prossima settimana. Andiamo d'accordo, sa chi comanda, commenta il tycoon ad Axios. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi intanto vede a Teheran i rappresentanti di Hamas ed Hezbollah e ne difende le foto per ricordare che l'asse della resistenza è ancora lì. E si prepara a tornare l'11 luglio a Islamabad per un altro round di colloqui con Washington. In tutto questo l'Italia e i vicini europei restano fuori dalla lista dei 70 paesi invitati ai funerali. Tra i presenti l'ex presidente russo Medved, il primo ministro pakistano Sharif e il presidente iracheno Hamidi. In serata arriva la notizia: tra i religiosi che guideranno le preghiere non compare il nome di Mojtaba Khamenei, il figlio, che ha preso il suo posto. La sua richiesta di partecipare sarebbe stata respinta per motivi di sicurezza. Nel giorno del grande lutto, il regime mostra ancora il passato, coprendo quello che dovrebbe essere il futuro. Mentre in città, dietro molte persiane abbassate, il lutto scivola via come l'ennesima messa in scena del regime. Come vedete, insomma, dal 28 luglio a oggi sono successe molte cose, solo ora è stato possibile, dopo appunto c'è stato il fuoco e quello che continueranno anche la prossima settimana, celebrare la morte di Khamenei in un Iran che al momento sembra in una fase di transizione, ma sicuramente Donald Trump attaccandolo non ha ottenuto assolutamente i risultati che sperava. Un altro nodo della settimana che sicuramente è cruciale per il futuro della difesa ma anche degli esteri, delle evoluzioni dei conflitti esteri che ormai vanno avanti da anni, in particolare l'Ucraina proprio alle porte dell'Europa, è la questione del ruolo della NATO e anche di quanto siamo disposti a spendere a livello militare. Ci sarà il vertice tra il 7 e l'8 luglio ad Ankara in Turchia. Il Fatto Quotidiano su pagina 2 dedica un piccolo pezzo sulle cifre che appunto i vari stati sono disposti a spendere a livello militare, seguendo appunto una pressione da parte degli alleati NATO del Nord, che chiedono che ogni stato sia disposto a spendere il 5% del proprio prodotto interno lordo per il riarmo. A scrivere per il Fatto pagina 2 è Cosimo Caridi da Berlino e ci racconta un po' cosa sta succedendo appunto prima di questo vertice. L'alleanza si spaccherà, naturalmente si spaccherà in due o tre parti, lo ha detto venerdì a Berlino il presidente lituano Nauseda, accanto ai colleghi di Lettonia ed Estonia e al cancelliere tedesco Merz. Sarebbe contraddittorio, ha spiegato, se alcuni paesi corressero verso il 5% del PIL in difesa mentre altri restano fermi al 2,5%. La frattura è già visibile, corre lungo un asse nord-sud. A nord ci sono i falchi, secondo le stime NATO la Polonia guida con il 4,48% del PIL, seguono Lituania col 4%, Lettonia col 3,73% e l'Estonia col 3,38%. Sono tutti sopra gli Stati Uniti d'America, che sta al 3,22%. Hanno la Russia sul confine e spendono come chi teme un'invasione, ma sono economie piccole. Le tre repubbliche baltiche insieme valgono in cifra assoluta circa 6 miliardi di euro l'anno. In valore assoluto il quadro si rovescia. Il Pentagono ha speso nel 2025 circa 980 miliardi di dollari, il 62% della spesa militare dell'alleanza, più di tutti gli altri 31 paesi messi insieme. La Germania è la prima potenza europea per spesa, eppure ha toccato il 2% solo nel 2024, per la prima volta dal 1990. Nei piani di Berlino il bilancio 2026 sale a 108 miliardi e poi al 3,5 nel 2029. A sud sta l'altra NATO, quella additata come inaffidabile. L'Italia ha chiuso il 2025 a 45,3 miliardi, il 2%, 2,01%. La Spagna è l'unica a non aver accettato il 5%, il premier Sanchez ha ottenuto una deroga fermando la spesa al 2,1%, ha ribadito a più riprese che l'obiettivo è incompatibile con lo Stato sociale, eppure la presunta pecora nera nel 2025 ha speso 33 miliardi, oltre 20 volte l'intera difesa estone, e in 12 mesi ne ha aggiunto 10, più di quanto i tre baltici mettono insieme in un anno. Ecco perché le percentuali ingannano. Un decimo di punto del PIL italiano vale 2,25 miliardi più di tutta la spesa militare dell'Estonia. La classifica premia chi si sforza rispetto ai propri mezzi, non dice dove stia in soldi veri la massa della difesa europea. E quei fondi non comprano la stessa sicurezza. La spesa baltica è difesa avanzata contro Mosca, quella del sud guarda il Mediterraneo, alla Libia, al Sahel. Due mappe della minaccia, con un dettaglio scomodo. Il generale statunitense Grinkevich, comandante supremo delle forze NATO in Europa, ha detto al Financial Times che la Russia non cerca un conflitto, proprio l'invasione, che a nord giustifica ogni spesa. L'altra domanda è chi incassa. La NATO, nel suo insieme, ha speso quasi 1.500 miliardi di euro, la Russia circa 180, 8 volte meno per un territorio esteso su 11 fusi orari. Eppure Washington chiede agli europei di spendere ancora e di comprare oltreoceano. Sempre al Financial Times, il segretario generale NATO Mark Rutte ha chiarito 300 miliardi di dollari di ordini di armi che Europa e Canada si sono impegnati a fare negli USA, garantendo circa 195.000 posti di lavoro statunitensi. A pochi giorni dal vertice di Ankara, l'ambasciatore USA alla NATO Whitaker ha dato i voti agli alleati, pieni a Polonia, Nordici Baltici e Germania, non solo perché spendono, ma perché fanno incetta di armamenti statunitensi. Con un paradosso, quelle armi già ordinate arriveranno in ritardo perché la guerra contro l'Iran ha quasi svuotato gli arsenali del Pentagono. La Germania prova a fare da cerniera unica a poter tenere cuciti due lembi. Ad Ankara la solidarietà verrà ribadita a parole, ma la spaccatura non è quella temuta. Tra chi spende molto e chi spende poco c'è chi paga e chi incassa. È un pezzo molto interessante e sicuramente questo è il l'argomento principale, diciamo, sulla tenuta NATO delle prossime che terrà banco nei prossimi giorni e anche nelle prossime settimane. Invece sempre su appunto il conflitto in Ucraina abbiamo sono stati nella settimana nuovi attacchi a Kiev molto pesanti, l'Ucraina ha risposto attaccando San Pietroburgo, mentre Mosca ha rivendicato la presa di Kostantinivka nell'est del paese. Vi leggo il punto sul campo fatto da Michela Iaccarino, sempre sul Fatto, a pagina 2. Mosca sta aspettando Zelensky, questa è una battuta ma anche una sfida. Soprattutto il modo ironico con cui ieri il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha liquidato la polemica scoppiata dopo la caduta del nodo strategico di Kostantinivka, ora in mano russa e tagliato di netto la diatriba. Il presidente ucraino si era detto disposto a incontrare il suo omologo russo proprio nella città per i cui controlli i due eserciti continuano a combattersi nella regione di Donetsk, smentendo di fatto la versione del Cremlino, secondo cui il centro abitato sarebbe ormai caduto sotto il controllo delle forze russe. Se con queste parole il signor Zelensky esprime la volontà di venire in Russia, non possiamo che accoglierla con favore, ha replicato con sarcasmo il portavoce, per poi precisare: la capitale della Russia, però Mosca, non si trova al fronte, dunque può raggiungerla non appena sarà pronto a prendere decisioni importanti e responsabili. Se Mosca rivendica una conquista tanto ricercata e inseguita da mesi sul terreno, Kiev risponde dichiarando un altro successo strategico. Ieri, inaugurando il progetto per la costruzione di una nuova accademia navale a Odessa, Zelensky ha sostenuto che l'Ucraina ha raggiunto un traguardo che molti ritenevano impossibile: spezzare il controllo russo sul Mar Nero, che come il Mar d'Azov non sarà mai un luogo di pace e tranquillità per la Russia. La pioggia caduta ieri su San Pietroburgo aveva il rumore dei velivoli kamikaze in avvicinamento. Uno sciame di droni ha colpito un terminal petrolifero nel distretto di Kirovsky. Tre giorni dopo, i letali raid russi su Kiev. Il governatore di San Pietroburgo, Beglov, ha ordinato ai cittadini di non allontanarsi dalle loro abitazioni. Un drone è arrivato fino a Peterhof, Golfo di Finlandia. Altri colpi sono stati inflitti a Kerch, sull'aeroporto militare, a Zankoi e presso una sottostazione elettrica a Krasnoperekhovsk. Secondo Mosca, le difese aeree russe hanno intercettato quasi 500 droni, 10 missili da crociera a lungo raggio Flamingo e 9 razzi lanciati dai sistemi HIMARS penetrati nello spazio aereo della Federazione. L'attacco è stato sferrato a oltre 850 km dal confine ucraino, nel cuore del territorio russo, una distanza che Zelensky ha voluto sottolineare come prova della crescente capacità di Kiev di colpire obiettivi strategici lontani dalla linea del fronte. Questo è il punto sul campo dell'Ucraina e per chiudere questa rassegna vi farei un punto anche su un altro conflitto che ovviamente tiene banco da diversi anni e ovviamente sto parlando di Gaza e anche della situazione della Cisgiordania, quindi dei territori occupati. A pagina 7 del manifesto c'è una pagina divisa a metà che dà spazio a entrambe le zone. Michele Giorgio da Gerusalemme scrive della situazione a Gaza, mentre appunto il Board of Peace resta ancora un progetto irrisolto, mentre Anna Flavia Merluzzi in taglio basso racconta la Cisgiordania che resiste agli attacchi anche ai terreni e soprattutto ai campi di olivi, che sono una delle entrate di sostentamento fondamentali per le famiglie che vivono nei villaggi della Cisgiordania. Vi leggo un estratto del pezzo di Michele Giorgio, il titolo è «Qualche shekel per vivere, il lavoro tra le macerie di Gaza». A Gaza la disoccupazione è al 78%, questa settimana abbiamo superato i 1000 giorni di guerra. La produzione è azzerata e la ricostruzione è bloccata, Israele non si ferma. Vi leggo un estratto di questo pezzo. Tra un improvviso calo dei prezzi e un aumento eccezionale ancora più sorprendente, pochi giorni dopo un palestinese di Gaza vive una battaglia quotidiana non meno dura della perdita dei propri cari e della casa distrutta dalle bombe israeliane. La fluttuazione dei prezzi è diventata una delle maggiori sfide che minacciano la possibilità di mangiare e di aiutare a sfamare la propria famiglia ogni giorno. Trovare un lavoro, qualsiasi lavoro, anche mal retribuito, può fare la differenza tra una vita al limite della sopravvivenza in un campo di tende e la possibilità di affittare una stanza con un tetto in uno degli edifici rimasti in piedi. Ma in una Gaza in macerie, per i raid aerei, è possibile cercare un lavoro e soprattutto trovarlo? Walid Abu Ijazi, insegnante di matematica di Gaza City, in queste ultime settimane, fino a qualche giorno fa, ha tenuto lezioni private a studenti impegnati nell'esame di maturità, che nel mondo arabo si chiama il Tawiji. I ragazzi hanno bisogno di aiuto perché l'istruzione a Gaza è ferma da 3 anni, le scuole sono state distrutte, ospitano gli sfollati e gli studenti hanno rare possibilità di apprendimento, ci racconta in una testimonianza raccolta per il manifesto da un giornalista di Gaza. Ma ho guadagnato ben poco, aggiunge. Le famiglie non hanno soldi, sono in miseria totale. Le capisco, anche io sono sfollato e vivo in una tenda. Abu Ijazi è una delle centinaia di migliaia di palestinesi, maggioranza uomini ma anche donne, che ogni giorno, fin dalle prime luci dell'alba, cercano un'occupazione pur di guadagnare qualche shekel. In un panificio, al mercato, come scaricatore di merci. Le poche possibilità di trovare un lavoro sono nel settore privato, che cerca di risollevarsi dalle macerie e di garantire beni di prima necessità e servizi a chi può permetterseli, perché la popolazione, o almeno la sua maggior parte, vive grazie alla distribuzione degli aiuti umanitari, che resta inferiore al bisogno effettivo previsto dall'accordo di cessate il fuoco dello scorso ottobre. Israele ha consentito l'ingresso a Gaza di una media di 250 camion al giorno, mentre ne servirebbero almeno 600. Solo una minoranza molto esigua può permettersi beni più costosi. La produzione, peraltro, è molto ridotta rispetto a 3 anni fa. L'offensiva israeliana ha distrutto fabbriche, officine e mercati, oltre ad aver ucciso decine di migliaia di palestinesi. Gran parte dei lavoratori si è ritrovata fuori dal mercato del lavoro o al suo interno, ma in condizioni radicalmente diverse. Narmin, 30 anni, madre di 3 figli, era impiegata al Ministero dell'Economia prima del 7 ottobre 2023. Da qualche settimana lavora in una sala per matrimoni miracolosamente scampata alla distruzione e trasformata dal suo proprietario in un laboratorio tessile. Guadagno 20 shekel, poco più di 5 euro, per 10 ore al giorno, seduta alla macchina da cucire, ma è meglio di niente. Con quel poco e con quanto riesco a guadagnare, io e mio marito riusciamo a garantire il cibo alla famiglia. Narmin spera nella ricostruzione e nella riapertura del suo ufficio, ma le prospettive non sono incoraggianti. La stampa locale riferisce che nei negoziati al Cairo con i rappresentanti del Board of Peace di Donald Trump, Hamas e le altre formazioni palestinesi hanno chiesto il rientro nel settore pubblico di migliaia di impiegati. L'altra parte si oppone perché considera quelle persone anche gli usceri, i militanti di Hamas. Un altro rappresentante del board office avrebbe dichiarato che saranno assunti solo coloro che lavoreranno per il comitato tecnico palestinese, ossia il governo tecnico di Ali Shat, da mesi fermo al Cairo in attesa dell'autorizzazione israeliana per entrare a Gaza. Quindi cosa ci racconta Giorgio? Fondamentalmente che sarebbe necessario un cambio di tutti gli impiegati statali perché lavoravano per il governo comunque guidato da Hamas, quindi capite la paralisi. Nei mesi successivi al 7 ottobre 2023 l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha stimato la perdita di oltre 200.000 posti di lavoro a Gaza, con danni economici giornalieri pari a 4,1 milioni di dollari. Insomma, queste cifre spiegano il disastro umanitario e civile all'interno della striscia di Gaza. Io vi saluto, vi do appuntamento al mese prossimo, sempre con la rassegna stampa della domenica di Radio Popolare. Buona giornata.